Salve, sono l'avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani e oggi torno a parlare di Rent to Buy. Rent to Buy è il condominio. Perché? Perché il Rent to Buy è un istituto contrattuale che permette a un soggetto di acquistare un immobile. È inevitabile che la gran parte degli immobili facciano parte di un condominio. Basta che un immobile condivida delle parti in comune o dei beni in comune, dei servizi in comune con un altro immobile che sorge il condominio. Quindi bisogna capire all'interno del Rent to Buy chi fra il conduttore e il proprietario devono pagare, chi deve pagare le spese condominiali, quando le deve pagare e soprattutto chi può partecipare alle assemblee e come si risponde nei confronti e chi risponde nei confronti del condominio. Ed è meglio quindi capire questi passaggi per andare a sottoscrivere e quindi a formare un contratto di Rent to Buy che preveda delle clausole anche in materia di condominio. Questo soprattutto per evitare liti future, quindi bisogna rivolgersi sempre a un professionista serio che abbia tutto sotto controllo. Allora, questo perché? Perché logicamente il Rent to Buy, che è un istituto bifasico, come ho avuto modo di chiarire più volte, dove c'è una prima fase dove c'è il bene immobile viene dato in godimento al conduttore e poi una seconda fase che è quella del trasferimento vero e proprio da conduttore acquirente, futuro acquirente appunto, dal proprietario concedente al conduttore acquirente. Ora, l'articolo 23 del decreto legge 133 del 2014, il cosiddetto decreto sblocca Italia, così come è stato convertito in legge, la legge 164 del 2014, che cosa ha fatto? Ha collegato la prima fase all'istituto dell'usufrutto. Praticamente la prima fase, che doveva essere di locazione, il legislatore parla di godimento, e quando parla di godimento fa riferimento agli istituti di usufrutto, tant'è vero che fa riferimento agli articoli del codice civile in materia di usufrutto. Allora, come vanno ripartite le spese in questo caso? Quindi se si sceglie il modello contrattuale che è stato introdotto dall'articolo 23 del decreto Sblocca Italia, le spese di ordinaria amministrazione, quindi tutto che riguarda la manutenzione ordinaria, graverà sul conduttore trattino acquirente come se fosse l'usufruttuario. Invece tutte le spese di carattere straordinario, che sono anche indicate dall'articolo 1005 del codice civile, vanno a carico del proprietario concedente. Questa è la regola generale, però è data anche la possibilità all'usufruttuario e quindi anche al conduttore di sostituirsi al proprietario che non vuole far fronte alle spese di carattere straordinario. Si sostituisce, oppure è data la possibilità, però deve essere previsto in contratto, di per il conduttore acquirente, quindi dobbiamo fare riferimento sempre come usufruttuario, di apportare all'immobile delle addizioni, delle migliorie. Questo perché lo dico? Perché in caso di usufrutto, chi va a sopportare le spese, poi per quelle spese ha diritto di voto in assemblea. Quindi, per quanto riguarda le spese di carattere ordinario, quando l'assemblea di condominio deve andare a discutere, quindi a deliberare su quelle spese di carattere ordinario, di amministrazione, il diritto di voto spetta al conduttore. Così anche se il conduttore si è sostituito al proprietario per quanto riguarda le spese straordinarie, determinate spese straordinarie, e anche quando quelle spese straordinarie riguardano le addizioni migliorie che ha fatto o intenzione di fare. Quindi in questi casi dovrà essere l'amministratore di condominio, dovrà mandare la lettera di convocazione sia al conduttore acquirente e sia al proprietario. Quindi chi è logicamente professionista che va a redigere il contratto di rent-to-buy dovrà spiegare anche che del contratto ne dovrà essere data notizia all'amministratore di condominio, che si dovrà andare a regolare di conseguenza. Ora, come vengono ripartite? Quindi abbiamo visto che vengono ripartite così le spese fra, e quindi anche il diritto di voto, fra il conduttore e il proprietario. Dice anche il codice civile che entrambi rispondono in solido per il pagamento delle quote condominiali. Quindi, praticamente cosa succede? Che se non paga uno, l'altro viene chiamato a pagare perché si applica come le sempre norme dell'usufrutto. Ora, se invece utilizziamo lo strumento per arrivare al rent-to-buy, utilizziamo lo strumento, diciamo, tradizionale e non utilizziamo quello introdotto all'articolo 23 del decreto Sblocca Italia, che facciamo? Andiamo a utilizzare un contratto di locazione per la prima fase e un contratto preliminare di compravendita per la seconda fase, concatenati fra di loro. Dobbiamo andare a applicare le norme in materia di locazione. Quindi, il conduttore spetteranno le spese di ordinaria amministrazione, quelle che grosso modo sono state indicate all'articolo 9 della legge sul Co.Ca.n. E quindi, comunque, non avrà diritto di voto in assemblea. Potrà partecipare quando si parla di quelle spese per la gestione dei servizi perché gli riguardano, però non avrà diritto di voto. L'unico diritto di voto che potrà esercitare, dice sempre la legge sul Co.Ca.n., è il diritto di voto collegato alle spese che riguardano il riscaldamento e l'aria condizionata, a condizione però che i due servizi siano di natura condominiale. Ora, se non paga, quindi il diritto di voto è molto limitato rispetto all'usufruttuario, perché logicamente la locazione è un contratto e quindi l'inquilino non è un possessore, ma è un detentore, invece dall'altra parte l'usufruttuario è il titolare di un diritto reale su un bene da altrui, quindi c'è il proprietario che è praticamente come se fosse il nudo proprietario, è il nudo proprietario, e c'è un'altra persona, il conduttore, che gode del bene. Allora, se nel caso in cui utilizziamo, torniamo al caso in cui utilizziamo la locazione più il contratto preliminare di compravendita, se il conduttore non paga all'inquilino, non paga all'amministratore di condominio, non paga al condominio, qua risponde direttamente il proprietario, non sono coobbligati in solido. Chi risponde nei confronti del condominio è sempre il proprietario. È questo che paga e anticipa eventualmente le spese, quello che non ha pagato, quello che non ha corrisposto l'inquilino. E poi eventualmente avrà azioni di regresso, quindi potrà rivalersi nei confronti dell'inquilino. Quindi, per evitare giudizi, per evitare litigi, è sempre meglio non affidarsi al fai da te, ma affidarsi a invece dei professionisti che vadano a prevedere tutti questi casi. Ora, io su Rent to Buy ho fatto altri video post a cui rimando, mi mando i link in descrizione e anche tramite le annotazioni, perché ho parlato del Rent to Buy in generale, poi all'indomani dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sblocca Italia, ho parlato anche del comma 1 bis, la cosiddetta, quello che io ho ribattezzato la clausola discordia, perché è inevitabile che il legislatore abbia introdotto un contratto abbastanza blindato e quindi un modello contrattuale, non ha introdotto la disciplina del rent to buy, ha introdotto un vero e proprio contratto che è diverso da quello che nella pratica veniva sottoscritto. Quindi, rent to buy anche cosa succede in caso di fallimento del conduttore o del proprietario, e anche rent to buy, parlato del rent to buy, come può essere utilizzato lecitamente per evitare la tassazione della plusvalenza. Quindi, se vi è stato, se questo video vi è stato utile, mettete mi piace, condividetelo, seguitemi sul mio blog marasciuolo.it e anche sui social, YouTube in primis, quindi Google Plus, Facebook e tutti gli altri. Questa registrazione, come al solito, diventerà un podcast. Salve, alla prossima!